Gesù pregava e insegnava a pregare. Ci sono soprattutto due passi nei Vangeli sui quali ci soffermiamo un attimo, uno nel Vangelo secondo Matteo e uno nel Vangelo secondo Luca. Ve li ho trascritti anche sul foglietto di copertina all'interno, la prima pagina. In Matteo Gesù parla della preghiera al centro delle opere di giustizia, le chiama così, le chiamavano anche le opere buone, rabbini, quelle opere che si dovevano compiere almeno quando si facevano i pellegrinaggi a Gerusalemme, soprattutto nella settimana degli Azimi, a Pasqua. La preghiera è la parte centrale. Tutte queste opere della giustizia stanno al centro del discorso della montagna. Al centro del discorso della montagna Gesù parla delle tre opere di giustizia: elemosina, preghiera e digiuno. L'insegnamento sulla preghiera è centrale e al centro di questo insegnamento sulla preghiera ci sarà il Padre Nostro. Quindi il Padre Nostro è al centro di tutto l'insegnamento di Gesù. Non sappiamo se Matteo ha fatto apposta, se ci ha pensato, o se è diventato così perché così l'ha guidato lo Spirito Santo a riprendere tra i discorsi di Gesù e metterli in quest'ordine. La preghiera è tra l'elemosina e il digiuno. Prima l'elemosina. L'elemosina, si può dire, ha la precedenza, oppure non che ha la precedenza, ma prepara alla preghiera. Perché che cos'è l'elemosina? È il distacco dalle cose, anche da quelle cose che noi riteniamo nostro diritto. È un distacco dalle ricchezze, in modo che il cuore acquisti una certa libertà dalle cose di questo mondo, dai beni di questo mondo e quindi anche da tutto quell'attaccamento che noi abbiamo a questa vita, su questa terra. L'elemosina è questo distacco, ma un distacco mirato, non per buttar via, ma perché è accompagnato dall'attenzione ai fratelli, soprattutto dall'attenzione ai fratelli più bisognosi di aiuto, ai poveri, a chi è fragile, a chi è debole, a chi non ha. Quindi è un distacco dalle cose, ma in vista di un atto d'amore, in vista del bene di chi sta soffrendo. Questo atteggiamento prepara alla preghiera, perché se tu ti metti direttamente davanti a Dio, senza il distacco dalle cose di questo mondo e senza l'attenzione ai fratelli, il tuo essere davanti a Dio potrà diventare un'illusione bella e buona. Non incontri Dio, perché Dio chi è? È colui che ama l'orfano e la vedova. Come fai a incontrarlo se tu ti disinteressi delle persone che a lui stanno a cuore? Quindi prima di tutto l'elemosina che prepara, e dopo la preghiera il digiuno. È ancora un distacco, questa volta da se stessi, dai nostri presunti bisogni. Crediamo di aver bisogno di mangiare 3 volte al giorno. In altri posti si crede di aver bisogno di mangiare 1 volta al giorno. e in altri posti non c'è neanche quello. Il digiuno, ancora un atteggiamento per rendere vera la preghiera, la conseguenza dell'incontro con Dio, col Dio dell'amore, una conseguenza concreta che ci tocca da vicino, un'opera che ci fa sperimentare la nostra libertà nella maniera più vera, più toccante, libertà da noi stessi, dal nostro corpo, dalle esigenze del nostro corpo. A Gesù preme che il pregare dei suoi discepoli sia un vero incontro dell'uomo con Dio nella sua verità di padre. Dio è padre, quindi per incontrarlo lo si deve incontrare come padre. E a Gesù preme che il nostro incontro con Dio non sia condizionato dalla presenza degli altri. Per questo nel suo insegnamento dice: quando pregate, chiudete la porta, fatelo nel segreto, perché il Padre vostro vede nel segreto. Quindi senza il condizionamento della presenza di altri uomini che possono in qualche modo risvegliare in noi vanagloria: mi vedono pregare, quindi mi stimano. E così diventa una strumentalizzazione della preghiera. La preghiera serve perché io cresca nella stima degli uomini. Su questo si sofferma Gesù, non solo per il pregare, anche per l'elemosina e anche per il digiuno. Vuole che ci sia questa libertà, in modo che noi agiamo a porte chiuse. Sei tu solo davanti a Dio, e se sei solo davanti a Dio ti accorgi che a Lui non puoi mentire, con Lui non puoi fingere, e in questo modo non menti nemmeno a te stesso, non fingi nemmeno con te stesso. Bisogna usare parole per la preghiera. Ecco, anche lì Gesù dice: non fate come i pagani, che credono di venire esauditi a furia di parole, moltiplicando le parole. Ecco, Gesù insegna, dice anche quali parole i discepoli devono adoperare, devono pronunciare per dar spazio alla vera preghiera nel loro cuore, in modo che questa sia un incontro con Dio. Che parole adopererai? Se Dio è Padre, già ti ama, non c'è bisogno di dirglielo. Se Dio è Padre, già sa chi sei e di che cosa hai bisogno. Non occorre preoccuparsi di farglielo sapere. Lo sa già, perché è papà, è padre. E allora cosa puoi dirgli? Cosa puoi chiedergli? Se usassi tante parole e se ti metti a raccontargli tante cose, vuol dire che non credi che lui sia padre. E allora continua: voi dunque pregate così. E andiamo avanti dopo. Vediamo in Luca. Anche in Luca c'è l'insegnamento alla preghiera, ma in un altro contesto. I discepoli vedono Gesù soffermarsi in preghiera. Difatti devono aspettare che abbia finito. Vuol dire che Gesù prolungava il suo pregare. Devono aspettare che abbia finito. Cosa vuol dire anche questo? Io credo che vuol dire che sapevano che Gesù non voleva essere disturbato. E quindi capivano anche che il pregare per Gesù era importante, più importante che star con loro. Ma vedendo Gesù pregare capiscono anche che il suo pregare è nuovo, diverso da quello che essi conoscevano e praticavano. Erano ebrei, quindi erano capaci di pregare, perché pregavano i salmi, cantavano gli inni, si ritrovavano nel tempio, nella sinagoga, quindi la preghiera la conoscevano. Ma vedendo Gesù pregare, alla fine gli dicono: insegnaci, insegnaci. E per, come dire, per trovare una scusa, gli dicono: insegnaci, perché anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Insegnaci anche tu, la tua preghiera è diversa, quindi sarà migliore, quindi anche noi ci distingueremo dalla preghiera che usiamo per la nostra, per esprimere la nostra pietà. Insegnaci. Gesù non sta lì a discutere, a dire: ma non è che io vi insegno perché Giovanni, o perché voi siate migliori, o perché dal modo con cui pregate poi si capirà chi siete. Non sta lì a discutere. Forse Gesù aveva già capito che era inutile discutere con i suoi discepoli che non capivano, perché non c'è discorso che... Glielo farà capire poi che il modo di distinguersi non è quello, non è il modo di pregare, ma glielo mostrerà durante l'ultima cena, quando si alzerà per lavare i piedi. Si metterà in tuta da servo, da servitore, e laverà i piedi. Da questo capiranno che siete miei discepoli. Quelle parole sono quasi una risposta a questa domanda dei discepoli. Voi dovete distinguervi non per come pregate, ma per il frutto della preghiera. Il frutto del vostro pregare quale sarà? Il frutto del vostro pregare deve essere il servizio, l'amore disinteressato, l'umiltà. Questo deve essere che vi distingue. Se la preghiera è vera, lo si vede dal frutto. Allora Gesù non discute, ma risponde subito. Poche volte Gesù risponde immediatamente e con chiarezza. E questa volta cosa dice? Quando pregate, dite. Dobbiamo dire ancora una cosa. Qui in Luca questo insegnamento avviene subito dopo l'episodio di Betania. I discepoli avevano ancora negli occhi e erano ancora meravigliati o stupiti o ancora si interrogavano per la risposta che Gesù aveva dato a Marta nella sua casa a Betania. Cos'era successo lì? Era successo che Marta si preoccupava del mangiare, del cibo, della situazione fisica di Gesù e dei discepoli. Maria, quando ha scoperto che Gesù era contento di parlare, di insegnare, si è messa ad ascoltare. E Gesù ha dato più importanza all'ascolto di lui che non al preoccuparsi dei suoi bisogni materiali. Ha dato più importanza all'atteggiamento di Maria, perché Maria era attenta alla persona, era attenta ad ascoltare, perché il bisogno dell'uomo è più grande, il bisogno di essere ascoltato che di essere saziato di pane. Ha dato più importanza alla vita interiore che a quella esteriore. Ecco, questo l'insegnamento, la domanda dei discepoli e il conseguente insegnamento di Gesù, la consegna del Padre nostro, avviene dopo che i discepoli hanno avuto questo shock nella casa di Betania. E dopo aver consegnato il Padre nostro, Gesù continuerà ancora l'insegnamento della preghiera, forse lo vuole esplicitare, con una parabola. Racconterà subito dopo la parabola dei tre amici. Un amico a mezzanotte va da un amico e questo non ha da accontentarlo, va da un terzo amico, i tre amici, e gli chiede tre pani, o dei tre pani, non so come la volete chiamare questa parabola, o quella dei tre amici o quella dei tre pani. Come si conclude questa? Si conclude così: tanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, voleva chiarire un pochino il significato di qualche espressione che c'era nel Padre nostro, che non venga capita male, fraintesa dai discepoli. Forse la domanda: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quanto più il Padre vostro. Questi sono i due brani nei quali è contenuto il Padre nostro, la preghiera che Gesù consegna ai discepoli, le parole che essi dovranno pronunciare, mettendosi davanti a Dio. Allora vediamole. Quando pregate, comincia così, quando pregate. Possiamo tradurre: quando volete farvi presenti a Dio, quando volete incontrarlo, come dicevamo stamattina, quando volete lottare con Lui, adoperate quest'arma, queste parole qui. Quando volete mettervi coscientemente alla presenza sua, quando volete essere all'altezza di Dio, e potrebbe anche significare quando volete costruire la vostra vita, perché la preghiera è il momento più incisivo della vita, più profondo, più vero, dove la vita si manifesta nel modo più completo, la vita dell'uomo, dove l'uomo manifesta la sua vera figliolanza a Dio. Quando volete essere fuori della banalità o delle banalità o delle frivolezze, quando volete essere al di sopra delle provvisorietà di questo mondo, che vediamo che tutto passa, tutto è provvisorio, volete entrare nell'eternità, nella sicurezza davanti a Dio che è l'eterno, sicuro, quando volete entrare nei cieli, nel luogo di Dio, dove è Dio, perché Lui vi ascolti, perché Lui vi parli, per essere in dialogo con Lui, quando pregate, dite. Cosa vuol dire questo dite? Dite. Vuol dire soltanto, provate a immaginarvi Gesù che dice: quando pregate, dite. Cosa vorrà dire dite? Vuol dire solo ripetete queste parole, magari ripetetele in fretta, così in fretta da non rendervi conto di quel che dite, tanto le sente Lui e basta. L'importante è che le senta Lui, non è importante come le pronunciate voi. solo pronunciare parole, ma proprio lui aveva detto non moltiplicate le parole come i pagani. Quindi quel dite possiamo tradurcelo a noi stessi così: mettetevi dentro quegli atteggiamenti, quei sentimenti, quella luce, quelle disposizioni interiori che si esprimono o che si manifestano con queste parole. Dite Padre. Allora, per poter dire Padre, cosa devi mettere dentro di te? È facile dire Padre quando leggi un brano, ecco, c'è scritto Padre, leggo Padre. Ma se non hai davanti niente, se non hai imparato niente a memoria, non hai imparato queste preghiere, questa preghiera, queste frasi a memoria, per dire Padre devi aver dentro che cosa? La coscienza di essere figlio. E quindi l'atteggiamento del figlio, la disposizione di un piccolo, di un figlio, l'obbedienza di un figlio. Quella luce che conosce un pochino almeno l'amore ricevuto. Dite Padre. Per aprire la bocca e pronunciare questa parola, devi sapere di essere conosciuto come figlio e di essere più che convinto d'essere figlio. Devi avere la disposizione di chi è piccolo, come un bambino che chiama suo papà. E il bambino che chiama suo papà è pronto a ubbidire. Ora dobbiamo notare che è anzitutto Gesù che prega così. È lui che usa questa parola. Quando Gesù pregava, diceva sempre Padre. Aggiungeva qualche aggettivo, ma diceva Padre. E i discepoli che lo vedevano, era la prima volta che vedevano qualcuno parlare in quel modo. Non erano abituati. E non dovevano abituarsi. Perché se ne fanno un'abitudine, dopo diventa una parola vuota. È lui che prega in questo modo. Abbiamo già visto come il pregare di Gesù è un protendersi, è un desiderare d'essere un tutt'uno con Dio. E lo chiama Padre. Quindi sa d'essere amato, e sa che può amarlo, soprattutto ubbidendo. Dite Padre. Noi possiamo anche farci una domanda: ma come posso io rivolgermi a quel Dio che ha creato i cieli e la terra in questo modo così semplice, così piccolo, così come si può dire, con una confidenza così che può sembrare anche sfacciata? Per dire Padre non devo considerarmi soltanto sua creatura, ma anche proprio suo figlio. Cioè devo sentirmi non solo o essere sicuro d'essere non solo creato da Dio, ma anche pensato e voluto da Lui per avermi come suo confidente, amato da Lui, osservato, seguito, preceduto, come è l'amore di un papà che fa tutte queste cose, accarezzato, perché no, baciato, abbracciato, e ancor di più forse presente nei suoi sogni. Presente nei suoi sogni. Proprio oggi ho sentito una poesia che diceva, il titolo era, adesso non me lo ricordo più, comunque una frase che mi ha colpito: mi sono alzato nella notte, no, era intitolata Il canto del gallo. Mi sono alzato nella notte e ho spezzato i sogni di Dio. I sogni di Dio. Dio ha dei sogni per noi, di vederci proprio portatori di tutto il suo essere che è amore. E se noi compiamo un atto di egoismo, spezziamo il sogno di Dio. Ecco, è Gesù che prega. Sul foglietto vi ho messo un po' di esempi. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Io ti rendo lode, Padre. Padre, questo lo mette in bocca al figlio prodigo, che deve dire, quando torna, Padre, ho peccato contro di te. È una parabola, ma Gesù la racconta perché noi questa parola la diciamo a Dio. Padre, sia fatta la tua volontà. E ancora, Padre, perdona loro che non sanno. Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Padre, glorifica il tuo nome. Padre, è giunta l'ora. Padre Santo, custodiscili. E addirittura, Padre, voglio. Questa è grossa. Padre, voglio. Quindi una confidenza enorme. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, però io so che sei papà, che sei padre. Dite padre. Allora dire padre è dire so che la mia vita viene da te. So che tutto quello che io sono, che il mio esistere, non è un esserci per caso o per sbaglio, ma sono voluto da te. Quindi dire padre di per sé, da parte nostra, è un sospiro di sollievo. È uno sguardo in alto. Anche Gesù alzava gli occhi quando pregava, ma noi, come un bambino, guardiamo in alto, alziamo lo sguardo e vedo che Lui mi ama da sempre e mi amerà per sempre, perché il suo amore è fedele. La caratteristica principale dell'amore di Dio è la fedeltà. Dire padre è come dire meno male. Meno male. Che tutto il male che trovo attorno o contro di me, o anche quello che scopro dentro di me, non mi può schiacciare. Perché ci sei tu, che sei padre. Ci sei tu, padre. Posso fidarmi. Posso affidarmi, posso lasciarmi prendere in braccio e portare da te. Dire Padre è ancora dire non sono solo. Ricordate che l'ha detto anche Gesù quando l'avevano abbandonato: non sono solo, perché il Padre è con me. E ancora Gesù, abbiamo sentito, dice: Padre giusto. È come dire: guarda, in un mondo che fa pesare l'ingiustizia, dove l'ingiustizia va di moda, tu sei Padre giusto. Quindi con te, o dato che ci sei tu, non mi spaventa l'ingiustizia del mondo. Padre Santo, meno male che qui nel mondo conosco solo reazioni violente, e la santità è il contrario delle reazioni violente. Padre, voglio, abbiamo sentito, è la confidenza estrema. Padre, voglio. Se l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re, però con Gesù anche noi possiamo dire al Padre, non sempre, non tutte le volte, ma qualche volta, come lui una volta sola ha detto: Padre, voglio, perché Gesù sa che il Padre tiene conto del desiderio, della volontà dei figli, del figlio. Persino questa confidenza possiamo avere. E Gesù diceva: Abba. Lo sappiamo anche dagli apostoli, per loro era così nuova che hanno voluto lasciarcela proprio tale quale questa parola, perché ci rendiamo conto di com'era la confidenza di Gesù col Padre. Lo chiamava Abba. E San Paolo dice: anche voi potete, anzi è lo Spirito Santo che vi mette nel cuore questa stessa parola di Gesù, perché la adoperiate con Dio. Chiamatelo Abba, che vuol dire Padre, ma Padre mio, un vezzeggiativo, papà, linguaggio dei bambini, quasi a dirci che anche Dio è piccolo come noi. Noi diventiamo grandi come Lui, Lui si fa piccolo come noi. Dire Padre è come dire: tu, so che tu sai e che tu vuoi solo il bene per me e anche per gli altri. Tu vuoi solo il bene. Quando diciamo Padre, però, se lo diciamo non come una cosa imparata a memoria, non come una lettura, ma se lo diciamo come qualcosa che viene dal nostro desiderio di incontrarlo, di rispondere al suo amore, quando viene dal cuore, che cos'è? Che significa quella parola che ci esce? E anche diventa la manifestazione del nostro intimo, diventa un metterci in luce, diventa la testimonianza di un rapporto vivo. Diventiamo testimoni in quel momento, quando diciamo Padre, non come un'abitudine, ma mettiamo in luce quel che c'è dentro di noi, il nostro amore per Lui, la nostra risposta, il nostro grazie. È un amore che fa superare il pudore, la ritrosia che naturalmente abbiamo, perché non vogliamo far vedere agli altri come noi siamo davanti a Dio. Ma se gli diciamo Padre, lo vedono tutti che noi con Lui siamo figli e che Lui per noi è papà. Mostriamo, dicendo la parola Padre, di quell'amore che supera quel blocco interiore che ci ritroviamo dentro. è testimonianza dell'amore suo e dell'amore mio. Testimoniamo l'incontro di due cuori. Allora possiamo dire che dire Padre è pregare. Possiamo rovesciare la frase: quando pregate dite Padre. Rovesciamo: quando io dico Padre, allora prego. Ma quando lo dico dal cuore. Quindi dire Padre è il massimo, è il culmine della preghiera. Tutto il resto, le altre parole, anche le frasi belle, potremmo dire anche le altre frasi che Gesù ha insegnato ai discepoli, sono un di più. Perché quando io dico Padre, Lui ha già capito tutto, ha già capito dove io sono, com'è il mio amore per noi, qual è la mia disponibilità nei Suoi riguardi, ha già capito tutto, ha già visto tutto di noi. A Lui non servono altre parole, non gli aggiungono niente. Casomai le altre parole possono servire a noi, per renderci conto chi siamo, cosa si nasconde dentro di noi ancora, come siamo fatti, quali pregi, quali difetti si trovano nel nostro cuore, quali profondità magari raggiunge o può raggiungere il nostro egoismo, oltre che il nostro amore. Le altre frasi possono dire ancora quello che vuol muoversi, che noi vorremmo che si muova dentro di noi. Ma a Dio non servono le altre, gli basterebbe questa, che gli diciamo Padre. Lui capisce già tutto. Andremo avanti nei prossimi giorni con le altre parole. Oggi ci fermiamo qui, con questa unica parola, Padre. Sia lodato Gesù Cristo.